Ilaria è una compagna di Milano, arrestata la sera dell'11 febbraio con un compagno tedesco e un'altra compagna tedesca che viene successivamente rilasciata. Ora è detenuta nel carcere di Budapest da più di 10 mesi. Che cosa succede in questi 10 lunghi mesi? La detenzione in Ungheria non prevede, se non per le persone che sono autorizzate a fare i colloqui, che si possa avere una corrispondenza scritta. Quindi non abbiamo potuto mandarle telegrammi, non abbiamo potuto mandarle lettere, non abbiamo comunque potuto starle vicino né sapere come si sentisse. L'inizio della sua detenzione è stato molto duro, proprio perché appunto non avendo contatti con nessuno, se non con l'avvocato che abbiamo trovato in poco tempo sul luogo, non ha potuto ricevere soldi per il suo mantenimento in carcere, non ha potuto ricevere vestiti e soprattutto inizialmente non parlava la lingua ungherese, quindi anche all'interno del carcere si trovava molto, molto in difficoltà. Quindi per tutti i primi mesi abbiamo avuto pochissime notizie, solo mediate dagli avvocati e in piccola parte dall'ambasciata italiana, che ha fatto da tramite per poterle far arrivare un primo pacco di vestiti e di cose di prima necessità. Solo successivamente, con l'arrivare dell'estate, si sono cominciate a sbloccare un po' di cose, anche per le continue richieste fatte dagli avvocati in merito appunto alla possibilità che Ilaria potesse avere per parlare almeno con i suoi familiari più stretti, quindi con i genitori, e quindi a fine agosto si cominciano a sbloccare le telefonate e poi a settembre i colloqui con i genitori. Quindi per la prima volta dopo 6 mesi di detenzione vede dei volti amici. E ancora successivamente vengono sbloccate le telefonate e colloqui con un compagno, con il quale appunto lei può per la prima volta raccontare bene quello che si è vissuto in questi mesi, le sue condizioni detentive, quello di cui lei ha conoscenza e quello di cui lei non è a conoscenza rispetto al processo. Perché poi appunto siamo anche venuti a sapere che gran parte delle carte, essendo solo in ungherese, lei non le ha potute leggere perché le traduzioni le sono arrivate solo di alcune parti e non gli sono stati nemmeno forniti tutti i video e le immagini che la polizia ungherese ha raccolto come materiale da portare a processo. Un altro passaggio importante, appunto, oltre allo sblocco dei colloqui, è stata sicuramente questa lettera di 18 pagine che Ilaria ha inviato agli avvocati italiani per darci un po' uno sguardo di quello che era il suo vissuto, quindi per esempio come passava le sue giornate in carcere, come si viveva il tempo, come si viveva il suo rapporto con le concelline, ma anche quelle che erano appunto le situazioni. Nella lettera c'è una descrizione molto dettagliata di quella che è la situazione delle carceri in Ungheria, quindi non solo il riferimento a se stessa e a quello che lei si stava vivendo, ma voleva proprio comunque farci sapere, far uscire, farci conoscere come si vive all'interno di un carcere in Ungheria, no? E quindi per esempio tutte le questioni legate all'igiene, quindi tantissima sporcizia, tantissimi insetti, pranzi e cene serviti freddi, a volte non serviti, le ore d'aria in momenti sempre diversi della giornata, la mancanza della possibilità di farsi la doccia quotidianamente e comunque delle condizioni molto molto dure, perché la maggior parte del tempo quello che appunto veniva descritto nella lettera era comunque 23 ore su 24 chiusi in una cella, quindi comunque anche una situazione molto forzata, soprattutto con delle persone con cui non hai dei contatti e hai una barriera linguistica molto forte, no? Tutto questo un po' appunto per farci sapere questa cosa, ma un po' anche da questa lettera è venuta fuori però anche la sua caparbietà nello stare lì e nell'affrontare quella situazione lì. E quindi questa lettera è stato un altro momento molto forte di sblocco per noi in Italia, oltre a quello appunto dei colloqui, proprio per sentirla un pochino più vicina, per avere veramente delle notizie dirette. E questa cosa qui ha dato comunque anche tanta forza, un po' per fare delle cose rispetto a questa durezza delle condizioni detentive, un po' perché appunto probabilmente quando senti la voce di una tua amica e di una tua compagna, anche se sono solo parole scritte, comunque trovi la forza, magari l'energia di attivare riattivarti un po', no? E quindi di prendere un po' in mano la situazione, che prima effettivamente era sempre molto blanda perché erano degli aggiornamenti molto asettici, semplicemente riportati.
Verso la fine del mese di ottobre sulla stampa ungherese escono alcuni articoli che parlano di 14 mandati d'arresto europei emanati dalla polizia ungherese, sempre relativi al caso dell'11 febbraio. I mandati sono indirizzati a 14 compagni e compagne tedeschi, due italiani, un siriano e un cittadino albanese. Questo viene scritto sui giornali, ma nei paesi in cui questi mandati andrebbero applicati non succede nulla. Nei primi mesi successivi all'uscita di questi articoli non pare la polizia degli altri paesi si muova. Finché nel mese di novembre, nella notte tra il 20 e il 21, Gabriele, un compagno di Milano che appunto era destinatario di uno di questi 14 MAE, viene arrestato. Questa è anche un po', diciamo, la conferma dell'effettività dell'emanazione di questi mandati d'arresto europei, che fino a quel momento rimanevano delle indiscrezioni uscite sui giornali ungheresi. C'è questo episodio particolare per cui Gabriele, dalle fonti che sono arrivate poi all'avvocato, viene arrestato appunto nella notte tra il lunedì e il martedì, più o meno intorno a mezzanotte, è stato riferito all'avvocato. Gabriele però viveva con un altro compagno nell'abitazione in cui è stato arrestato, che non era in casa, e la mattina Gabriele viene appunto arrestato e portato inizialmente a San Vittore. In seguito alla prima udienza torna a casa a dormire, si sveglia la mattina con la Digos che gli bussa alla porta dicendogli di cercare Gabriele, ok? Che però dalla ricostruzione che poi l'avvocato ci fornisce era già stato arrestato. La Digos lo cerca in casa, non effettua una perquisizione ma porta via il telefono di Gabriele senza lasciare nulla, senza lasciare fogli di sequestro. Il telefono era però intestato al padre di Gabri e quindi il giorno dopo viene restituito. L'impressione appunto è che la volontà della Digos la mattina fosse proprio di prendere questo telefono. Dopodiché non lo sappiamo, può anche essere che il mandato sia arrivato prima sulla scrivania dei carabinieri, che magari senza neanche comprendere bene il contesto in fretta e furia sono andati ad arrestare il compagno, semplicemente muovendosi con anticipo rispetto alla Digos, ma queste sono tutte supposizioni. In seguito all'arresto di Gabriele a Milano c'è una buona risposta solidale. Infatti Gabri è un compagno giovane, cresciuto però a Milano, che da molto giovane gira appunto negli ambienti dei compagni e delle compagne, è molto conosciuto e quindi numerose persone, tra cui anche amici affetti di Gabri, iniziano ad incontrarsi e a organizzarsi per portare solidarietà. La sera proprio del suo arresto, numerosissimo saluto si avvicina alle mura di San Vittore, numerosi compagni e compagne attraversano il perimetro gridando slogan e facendosi sentire. Anche durante la prima udienza che Gabri ha avuto in Corte d'Appello, che è l'organo competente in Italia in materia di estradizioni, tenutasi il 5 dicembre al Tribunale di Milano, un foltissimo presidio di solidali si è riunito fuori dal Tribunale per far sentire appunto vicinanza a Gabri. Proprio durante questa udienza appunto gli vengono concessi gli arresti domiciliari con tutte le restrizioni nella casa in cui stava abitando e in cui ha la residenza. Il giudice del Tribunale di Milano non emette una decisione ma rinvia l'udienza al 12 di dicembre, quindi alla settimana successiva, perché ritiene necessario del tempo ulteriore per visionare gli atti e le memorie portati dalla difesa di Gabriele sulla denuncia delle condizioni detentive che ci sono in Ungheria. appunto come Ilaria purtroppo ci ha raccontato quest'estate anche tramite la sua lettera, che poi è stata appunto portata come memoria questa, per questo caso di Gabri. Le condizioni lì sono molto pesanti, quindi anche attraverso proprio una serie di sentenze, CEDU, articoli, dossier, appunto la lettera di Ilaria che gli avvocati hanno portato, il giudice italiano si è convinto di dover prima indagare bene sulle condizioni detentive, nonché anche proprio su tutto lo svolgimento del processo, su lati più tecnici. Le pene infatti che in Ungheria chiedono per il reato, che qua in Italia sarebbe lesioni, sono molto alte e sproporzionate. Lunedì 10 dicembre a Berlino viene arrestata un'altra persona, Maya, sempre destinataria di uno di questi mandati d'arresto per i fatti di Budapest, ma ricercata anche dalla polizia tedesca. Maya si trova adesso nella medesima situazione di Gabriele, si trova in carcere ed è in attesa di sviluppi. Non è ancora chiaro in questo momento se l'Ungheria chiederà l'estradizione, perché formalmente questo passaggio non è ancora avvenuto, custodia dalla polizia tedesca ed è appunto anche indagato per reati in Germania, quindi la situazione è un po' più complessa e in questo momento non sappiamo ancora se appunto la Germania deciderà di tenerlo in patria per accusarlo e processarlo dei reati che gli imputano lì, o seppure si avvierà subito l'iter per l'estradizione in Ungheria. Oramai da anni la repressione colpisce duramente il movimento antifascista, anche prima di questi mandati d'arresto già alcuni compagni erano ricercati dalla polizia tedesca e latitanti. Da questa estate, proprio anche per i fatti di Budapest, più di una decina di compagni sono ricercati e latitanti. Nonostante queste difficoltà, comunque c'è un buon movimento di solidarietà in Germania, che con un po' di fatica sta riuscendo lo stesso a portare avanti iniziative intorno a questa questione di Budapest.
Con l'inizio del processo per Ilaria e Tobias il 29 gennaio e l'attesa dell'udienza per l'estradizione di Gabriele il 16 gennaio, si è creata comunque un'assemblea allargata di compagni e amici di Gabriele e di Ilaria, che si sta mobilitando sotto vari punti di vista. Perché nei mesi passati ci sono state tantissime iniziative di aggiornamenti sulla situazione di Ilaria e tantissimi benefit, compagni e compagne che hanno messo a disposizione i loro spazi, dalla Valsusa a Napoli, da Torino a Roma, passando per la Sardegna, passando per la Svizzera. Anche, sappiamo che anche dal lato tedesco molti compagni si sono mossi per fare benefit, per raccogliere soldi, ma anche per fare iniziative sotto i consolati. E anche dal canto nostro, anche qui a Milano, nella città in cui viviamo, si stanno facendo tante iniziative. Ci sono stati dei due presidi sotto il tribunale in concomitanza con le udienze per Gabriele. Settimana scorsa c'è stata una passeggiata antifa che ha attraversato il quartiere della città che noi viviamo un po' di più, con scritte, attacchinaggi, anche per esprimere a modo nostro quella che può essere la nostra solidarietà, non solo rispetto alla questione delle estradizioni di Gabri, ma anche rispetto a quelle che sono poi le pratiche antifasciste.
Qua a Milano appunto il fermento creato dall'arresto di Gabriele sta continuando. Ci sono delle assemblee di solidarietà appunto di questo gruppo eterogeneo di compagni, compagni, amici che si è creato, che è intenzionato a mantenere l'attenzione sia in città ma sia come obiettivo anche più a livello nazionale su questa vicenda che reputiamo molto grave. È stato lanciato poi come momento centrale anche un corteo qua a Milano che sarà sabato 13 gennaio. questo corteo vuole essere un momento il più allargato possibile, in cui portare chiaramente in strada la solidarietà verso tutti i compagni e le compagne acquisiti, ricercati per i fatti accaduti a Budapest, cosa che in Italia appunto negli scorsi mesi è stata abbastanza complicata, ma che adesso, in seguito all'arresto di Gabri, vuole essere un obiettivo. Cercheremo di appunto girare il più possibile per parlare, presentare questo corteo che appunto porterà in strada in primis la solidarietà ai compagni, ma anche la rivendicazione chiara di tutte le pratiche antifasciste di cui vengono accusati, e il tentativo di contestualizzare un po' questi fatti che adesso vengono portati dentro i tribunali. Gli ultimi anni a livello europeo è riscontrabile un'avanzata delle destre, sia a livello istituzionale, abbiamo visto come negli ultimi due anni i maggiori partiti, pensiamo al Front National in Francia, Vox in Spagna, l'AfD in Germania, stanno comunque accrescendo il loro consenso, ma poi dall'altro lato anche i gruppi, diciamo così, di strada o comunque di fascisti e nazisti organizzati provano sempre più ad alzare la testa in maniera diversa, in anche contesti sociali e politici diversi, ma per esempio nella Germania dell'Est, dove poi sono accadute tante delle azioni che il procedimento antifaust vuole oggi processare. La presenza di gruppi neonazisti è evidente, è violenta, attacca immigrati, centri per migranti, militanti di sinistra per le strade, ma anche appunto qua in Italia possiamo vedere come gruppi organizzati fascisti nell'ultimo anno, anche proprio nella città di Milano, stiano tentando di portare provocazioni, di rifarsi vedere fuori dagli spazi occupati, fuori dagli spazi sociali, per esempio. Quindi anche tutto un discorso che vada a rivendicare l'antifascismo militante come necessario proprio per difendersi, per difendere le nostre strade e l'agibilità che abbiamo poi di fare politica nei contesti in cui viviamo. Altro focus è sicuramente quello della collaborazione tra polizie europee, che appunto con questi mandati d'arresto, con la vicenda dell'estradizione che adesso è aperta qua a Milano, rimane un dato che ci interessa analizzare. Anche su questo aspetto l'impressione che abbiamo è che nell'ultimo periodo un utilizzo di questi strumenti sia sempre più spregiudicato e purtroppo anche efficace. Un altro lato è l'utilizzo per esempio anche di strumenti amministrativi, come abbiamo visto quest'estate per esempio a Parigi durante le giornate di commemorazione di Clermont. 5 compagni antifascisti di Milano sono stati arrestati e rimpatriati in Italia dalla polizia francese, o per esempio per le manifestazioni in Ottavio in Val Maurienne sono stati emanati moltissimi divieti d'ingresso nel territorio francese, che hanno bloccato sui confini, sulle frontiere, numerosissimi compagni e compagne. Ecco, quindi anche questo quadro proprio di collaborazione che sembra sempre più stretta, sempre più mirata e capillare proprio tra le polizie, con un'ottica di repressione politica e del dissenso che diventa davvero asfissiante.